Buon pomeriggio a tutti e bentornati sui nostri canali, bentornati sul canale YouTube, dove siamo quasi 280.000 iscritti. Tra l'altro vi chiedo di iscrivervi al canale YouTube, soprattutto perché Facebook continua a penalizzare determinati contenuti, e bentornati comunque anche sulla pagina Facebook. Oggi ho il piacere di avere qui con me Alessandro Orsini. Tra l'altro è uscito da poco il suo ultimo libro, eccolo qua. Ucraina, Palestina, il terrorismo di Stato nelle relazioni internazionali. E Alessandro è una persona preparata e anche una persona per me molto coraggiosa. Tra l'altro, credo che io e Alessandro siamo, se non gli unici, comunque tra i pochissimi che hanno deciso pubblicamente di dire, poi di dire una realtà, no? Che è visibile dal punto di vista scientifico, ovvero che Israele sta compiendo terrorismo di Stato. Israele poche ore fa ha colpito una scuola delle Nazioni Unite. Ad oggi, secondo la CNN, i morti sono 45, soprattutto donne e bambini, ma ogni giorno avviene questo. Ovviamente dicono lì dentro c'erano due terroristi di Hamas, le solite balle che raccontano, ma non da mesi, da anni, le autorità israeliane. Ripeto, lo faccio vedere, il suo ultimo libro, Ucraina-Palestina, Alessandro Orsini, tra l'altro anche direttore di un sito che pubblica forse il numero uno in Italia come numero di articoli di geopolitica, e poi dirà lui bene il titolo, mi sbaglio sempre, appunto .com.org, comunque sicurezza internazionale.com, giusto? Esatto. E, che ovviamente copre quotidianamente la guerra in Ucraina. Se ci avete fatto caso, da quando è fallita la controffensiva ucraina, non ci raccontano più dei morti ucraini, si è cambiata la narrazione in un certo senso. Partiamo da questo, Alessandro, e grazie appunto per aver accettato il mio invito. Qual è attualmente la situazione sul campo in Ucraina?
La situazione sul campo è come sempre disastrosa per gli ucraini perché i russi hanno aperto un nuovo fronte a Kharkiv, come a tutti noto, proprio su questo canale, tuo ospite, non so, forse un anno fa, ormai sono passati tanti mesi, io dissi se la NATO, se l'Ucraina continueranno a bombardare la città di Belgorod, la città di Belgorod in territorio russo, quindi dall'oblast di Kharkiv, a un certo punto Putin sfonderà il fronte all'altezza di Kharkiv. E cercherà di creare una zona cuscinetto, o poi vedremo quali saranno gli sviluppi di conquistare tutto l'oblast. È esattamente quello che è accaduto, con una serie di conseguenze molto tragiche per gli ucraini. In primo luogo, perché i russi, nel volgere di pochi giorni, hanno conquistato molto territorio. In secondo luogo, perché si è aperta una crisi all'interno del governo di Kiev, in cui ognuno ha cercato di scaricarsi, ognuno ha cercato di scaricare sull'altro le responsabilità di quello che stava accadendo, in quanto gli Stati Uniti avevano previsto una voce di spesa in questi finanziamenti che hanno dato a Zelensky proprio per la costruzione di fortificazioni nell'oblast di Kharkiv. E quando i russi hanno sfondato il fronte, queste fortificazioni di fatto non c'erano, quelle che c'erano non erano state piantate correttamente, quindi sono state facilmente travolte. Perciò i russi o non hanno trovato fortificazioni lungo la strada, oppure hanno trovato delle fortificazioni costruite molto male e che sono state travolte facilmente. La terza ragione per cui gli ucraini si sono trovati in una condizione tragica è che sono stati costretti a sguarnire il fronte in altre direzioni, siccome, come noi sappiamo, l'Ucraina ha un problema di soldati, i soldati sono pochi, non sono sufficienti. Zelensky ha dovuto correre ai ripari, spostando truppe da altre aree in cui gli ucraini vengono costantemente bersagliati dai russi verso Kharkiv. La conseguenza nel complesso è che il fronte si è allargato e le conseguenze negative sono principalmente per gli ucraini perché avendo pochi soldati, più si allarga il fronte, più diventa difficile per gli ucraini resistere. E in questo momento, mentre parliamo, ci sono combattimenti in corso molto feroci a Vovchansk, questa cittadina ormai carbonizzata, che si trova appunto nell'oblast di Kharkiv. Putin sta cercando, ormai da tanto tempo, bombarda la città di Kupiansk, che è una città importantissima, lì è sempre nell'oblast di Kharkiv. Alcuni giorni fa i russi hanno tentato un attacco importante anche a Sumy, che sono tutti oblast che confinano con il territorio russo. Per quanto riguarda gli altri fronti, che come sappiamo quelli principali sono appunto Zaporizhia, Kherson, Donetsk, tutto va molto male per gli ucraini. Gli ucraini hanno perso o sono in procinto di perdere Robotyne a Zaporizhia, era tutto quello che erano riusciti a conquistare nella loro controffensiva. e a costo di tantissime vite umane. Farei difficoltà a elencare tutti i disastri degli ucraini, a spiegare quanto sia tragica la situazione degli ucraini. Per cui penso che il modo più semplice di farlo sia riportare i fatti, e cioè che gli Stati Uniti e la NATO a un certo punto hanno autorizzato gli ucraini a colpire il territorio russo con le armi della NATO. Non credo che ci sia altro da aggiungere. La ragione per cui la NATO ha deciso di superare questa linea rossa è proprio perché gli ucraini sono in una condizione tragica, disperata, senza nessuna prospettiva di successo. Infatti,
sì, appunto,
quello che accade in Ucraina è semplicemente irreversibile. L'Ucraina ha perso la guerra irrimediabilmente e rovinosamente. Ricordiamo che la controffensiva è iniziata il 5 giugno del 2023, è finita nei primi giorni di ottobre, e l'esercito ucraino si è sostanzialmente autodistrutto senza conquistare nulla. È terminata la controffensiva, l'allora comandante dell'esercito ucraino, Zaluzny, chiese immediatamente e con la massima urgenza 400.000 soldati, che vuol dire che sei partito per distruggere e sei tornato distrutto. E la situazione per l'Ucraina non è cambiata, anzi è peggiorata. Infatti subito dopo la controffensiva l'Ucraina ha perso territori importantissimi, ad esempio Avdiivka e molti altri. Un'altra battaglia importantissima si combatte intorno a Chassiv Yar, che i russi stanno cercando di circondare. Chiaramente il vantaggio è sempre per i russi, Chassiv Yar anche semidistrutta, qui parliamo del Donetsk, dell'oblast appunto di Donetsk. Chassiv Yar è importantissima, si trova su un'altura ed è una sorta di tappa obbligata per i russi per poi poter puntare su Konstantinivka. Considera che diciamo i tre bastioni del Donetsk per i russi, diciamo i tre bastioni sono appunto Konstantinivka, Sloviansk e Kramatorsk, caduti i quali sostanzialmente è caduto tutto il Donbass. Ovunque volgiamo lo sguardo, le notizie per l'esercito ucraino sono molto negative e molto tragiche.
No, ma poi esattamente come dicevi tu, basta riportare i fatti. Uno dei fatti è che Zelensky ha fatto approvare una legge per abbassare l'età appunto di arruolamento dei ragazzi. E un'altra drammatica notizia, che ovviamente viene tenuta nascosta, riguarda i ragazzi che giustamente cercano di lasciare l'Ucraina, attraversano a nuoto un fiume, alcuni sono morti annegati per andare a rifugiarsi in Romania e tentare appunto di non essere mandati al fronte. Ci sono decine, centinaia di video che mostrano appunto soldati ucraini che fanno rastrellamenti, certo, nelle città ucraine per tentare di prendere e caricano dei giovani, se li caricano sui furgoni e poi magari li mandano al fronte rapidamente senza una adeguata preparazione, e saranno i primi a morire, perché come diceva Alessandro, il problema principale non lo diciamo da tanto tempo, noi lo diciamo da tanto tempo. Abbiamo fatto una diretta circa 2 anni fa, io ero appena tornato dalla Russia con Alessandro, gli raccontai dei ritmi vertiginosi di produzione di munizioni nelle principali fabbriche di industria bellica e pesante russe che si trovano nella regione degli Urali intorno a Ekaterinburg, una città storica importante per la storia russa. Vennero giustiziati i Romanov a un punto ad Ekaterinburg, e raccontai tutto questo quando ci raccontavano invece che i russi erano sul procinto di arrendersi, che combattevano con le pale o avevano finito i missili, e parlammo appunto non soltanto di una enorme potenza di fuoco e comunque che la Russia continuava a combattere cercando maggiormente come alleato il tempo. Questa è una vecchia dottrina militare russa: il tempo è stato il principale alleato dei russi sia contro Napoleone durante le guerre napoleoniche che durante appunto la Seconda Guerra Mondiale, o la Grande Guerra Patriottica, come le chiamano in Russia. E volevo anche dirvi che Kharkiv, o Kharkov, è la pronuncia in russo, è una città importante, la seconda città più grande dell'Ucraina dopo Kiev, 1,5 milioni di abitanti. È una città anche storica, perché proprio a Kharkov si sono combattute 4 battaglie sanguinosissime durante la Seconda Guerra Mondiale, le prime 3, se non erro, vinte dalla Wehrmacht, appunto dall'esercito nazista della Germania, e la quarta battaglia di Kharkov, che ha consentito all'Armata Rossa poi di accelerare con la controffensiva che ha portato fisicamente le truppe sovietiche a Berlino durante appunto la Grande Guerra Patriottica. Questo per dire, perché come dice il professor Barbero, occorre sempre tentare di ragionare e di approfondire il tema della memoria storica di un popolo, la memoria collettiva e anche la storia. Conoscendo ancora di più la storia, magari si riesce a prevedere, a evitare errori nel presente e a tentare appunto di lavorare meglio per il futuro. Prima Alessandro accennava appunto a quello che è avvenuto negli ultimi giorni, perché mentre Putin e Lavrov, magari bluffando, poche ore fa, di nuovo il portavoce del Cremlino ha detto la guerra potrebbe finire in poche settimane qualora le forze occidentali, il blocco occidentale la smettesse appunto il blocco occidentale di inviare armi a Kiev, Putin prima da Harbin in Cina e poi anche recentemente in Russia e poi Lavrov, il ministro degli esteri, hanno più volte parlato della possibilità di intavolare nuovamente una trattativa partendo dagli accordi di Istanbul che ricordo furono fatti saltare, questo come fonte l'ex premier israeliano Bennett, non i russi, non la Pravda, e vennero fatti, li fece saltare Boris Johnson, l'ex premier britannico, e Biden, i quali evidentemente hanno drogato di informazioni e di armi Zelensky, convincendolo ad andare avanti, ce la farei tu a sconfiggere i russi, sarai il primo, non c'è riuscito Napoleone, non c'è riuscito Hitler, ci riuscirai tu Zelensky, gli hanno dato queste informazioni e fecero saltare quegli accordi di Istanbul a poche settimane dopo l'inizio dell'invasione russa. E Putin e Lavrov, Putin ha insistito dicendo ripartiremo appunto da questi accordi, ovviamente tenendo presente la situazione sul campo, che nel frattempo è cambiata perché sono fallite le controffensive ucraine e gli ucraini, come diceva poc'anzi Alessandro, hanno sempre meno uomini. La situazione oggi è peggiore rispetto a due anni fa per gli ucraini, tant'è, vi dicevo, che mentre Putin e Lavrov parlavano di negoziati, magari bluffando, prima Stoltenberg, ma poi a pioggia tutti gli altri leader, Macron, Scholz, che prima ha detto no e poi ha detto sì, lo stesso Biden, hanno autorizzato Kiev a utilizzare delle armi, dei missili, non a lunghissima gittata, ma a lunga gittata, parliamo addirittura 150-300 km, comunque in grado di colpire il territorio russo, armi NATO, tra cui razzi potentissimi che sono stati inviati appunto a Zelensky, prodotti dalle principali fabbriche di armi del pianeta, che sono tutte per lo più nordamericane. Ecco, mentre Putin chiede un negoziato, magari bluffando, Biden e gli altri autorizzano Zelensky a utilizzare missili NATO per colpire direttamente il territorio russo. La domanda che ti faccio, Alessandro, questo a tuo avviso potrebbe cambiare le sorti della guerra, dato che diversi giornali hanno pubblicato notizie con il cade il veto sull'utilizzo di armi NATO sulla Russia, cosa cambia adesso? Ecco, cosa cambia adesso?
Non cambia niente per una serie di ragioni. In primo luogo perché i missili di cui dispone Zelensky non sono in numero sufficiente da poter causare la sconfitta della Russia, e nemmeno nell'oblast di Kharkiv. E adesso io provo a fare un esperimento mentale per farmi capire da tutti. Immaginiamo che questo non accadrà, ma immaginiamo che Zelensky, utilizzando i missili della NATO, riesca a sconfiggere i russi soltanto sul fronte di Kharkiv, costringendoli a ritirarsi. Ripeto, questo non accadrà. E comunque l'Ucraina è spacciata, perché poi ci sono tanti altri fronti dove precipitano, l'ho detto, a Zaporizhia, a Kherson, nel Donetsk. Quindi questi non sono strumenti che possano cambiare la situazione. E infatti il problema non è, il vero problema è cercare di capire come Putin reagirà a un eventuale attacco contro il territorio russo con i missili della NATO, perché il vero problema è cercare di capire quale scenario indurrebbe Putin a colpire l'Ucraina con le testate nucleari, perché il vero dibattito è questo. Lo stesso Putin non fa altro che ammonire l'Occidente: guardate che io sono pronto a colpire l'Ucraina con le testate nucleari, sto facendo delle esercitazioni, le ho trasferite in Bielorussia. E per questo motivo io ho individuato quattro scenari possibili, che la domanda che mi sono posto in questo articolo che ho pubblicato di recente per il Fatto Quotidiano è come potrebbe reagire Putin a un attacco contro il territorio russo con i missili della NATO. E ho individuato quattro scenari in base alle valutazioni che prevarranno al Cremlino. La prima valutazione io la chiamo di tipo militare, quindi in questo caso Putin è freddo, lucido, distaccato, molto razionale, valuta che i missili della NATO possono infliggere danni limitati ai russi e decide di portare avanti la guerra così come ha sempre fatto, cioè continuare a distruggere l'Ucraina con la strategia incrementale di aggiungere truppe un po' alla volta, armi un po' alla volta. E questo è uno scenario che si potrebbe configurare. Per quale motivo? Perché tutto sommato questi missili di cui dispone Zelensky non è che possano fare tutti questi danni ai russi. Potranno distruggere un deposito di munizioni, potranno uccidere un certo numero di soldati russi concentrati in un certo luogo, potranno distruggere un ponte. e potranno danneggiare una caserma, non molto più di questo. Considera inoltre che una parte dei missili che Zelensky lancerà contro il territorio russo, missili della NATO, verranno intercettati dai russi. Un'altra parte andrà fuori bersaglio, un'altra parte andrà a segno, ma anche quella parte che andrà a segno, come ho detto, non potrà causare la sconfitta dell'esercito russo. Quindi un primo scenario è questo. Putin continua a distruggere l'Ucraina con la strategia incrementale, dove il tempo lavora in favore della Russia. L'altra valutazione che io intravedo, un'altra possibile, quindi un secondo scenario, io lo chiamo lo scenario emotivo, dove i russi, davanti alle immagini del loro territorio colpito con le armi della NATO, hanno una reazione emotiva spropositata e incontrollata. Questa reazione emotiva coinvolge anche il Cremlino. A questo punto i russi interpretano magari l'abbattimento di un aereo in territorio russo con un missile della NATO come il preludio della distruzione della Russia, come il preludio della mortificazione della Russia per mano dell'Occidente. E allora Putin potrebbe colpire l'Ucraina con le testate nucleari, anche per impedire un ribaltamento dei giudizi storici, perché noi abbiamo sempre detto, cioè gli storici, gli studiosi hanno sempre detto, a mio giudizio correttamente, anche io l'ho scritto nei miei libri, che Yeltsin rappresenta la Russia in ginocchio davanti all'Occidente, mentre Putin rappresenta la risurrezione della Russia. Quindi il paradosso è che questo giudizio storico così negativo che ha colpito Yeltsin potrebbe colpire anche Putin, perché Yeltsin è stato umiliato dalla NATO nel 1999 con il bombardamento della Serbia. Putin verrebbe umiliato dalla NATO con il bombardamento addirittura del territorio russo per mano degli ucraini. Il terzo scenario che intravedo è di tipo strategico, quindi in questo caso prevale una strategia. Putin decide di colpire l'Ucraina con le testate nucleari per evitare di colpire con le testate nucleari l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, la Germania. Putin potrebbe giungere alla conclusione che sia meglio colpire subito, quanto prima, l'Ucraina con le testate nucleari, prima che la NATO invii truppe a combattere in Ucraina, perché a quel punto Putin potrebbe utilizzare le armi nucleari contro le testate nucleari tattiche, contro i soldati della NATO, contro i soldati francesi, i soldati italiani e così via. E questo è il terzo scenario che, a mio giudizio, è possibile. Ci sono elementi per ritenere che questo scenario potrebbe configurarsi, perché Putin l'ha detto tante volte. Putin ha detto che per la Russia, dal punto di vista strategico, è meglio, questo è il senso delle sue parole, non si è espresso così testualmente, è meglio distruggere l'Ucraina prima che la NATO invii truppe a combattere. Quindi potrebbe essere una sorta di, mi rendo conto che l'espressione impropria usata in questo contesto, ma una sorta di attacco preventivo, cioè uso le bombe atomiche, uso le testate nucleari tattiche contro l'Ucraina affinché l'Occidente si renda conto che non è una buona idea inviare soldati a combattere contro i russi a fianco degli ucraini. E poi c'è un quarto scenario che si potrebbe verificare, in cui Putin decide di abbandonare la strategia incrementale, che è una strategia, passami l'espressione, lenta, per una strategia veloce in cui punta direttamente su Kiev, sfondando nuovamente il fronte dalla Bielorussia per assediare Zelensky e eventualmente rovesciarlo. Questi sono i quattro scenari principali che intravedo, però in questo momento io credo che Putin abbia tutto l'interesse a non utilizzare le armi nucleari, questa è sempre la sua ultima opzione. C'è inoltre da considerare che la classe dirigente russa sa, almeno da Zapad 1999, che è un'esercitazione che Yeltsin svolse per mostrare i muscoli, per gonfiare il petto, però quella esercitazione mostrò alla Russia di non essere in grado di fronteggiare la NATO. Quello che i russi sanno è che uno scontro con la NATO di tipo convenzionale favorirebbe la NATO. Io stesso penso, ma anche Putin fece una conferenza stampa con Macron al Cremlino, pochi giorni prima di invadere l'Ucraina, e lo disse, queste sono parole testuali di Putin, io le riporto nel mio libro. Putin disse: io sono consapevole che la NATO è molto più forte della Russia, però disse Putin, sempre sue parole testuali, noi siamo una potenza nucleare. Che cosa intendeva dire Putin con queste parole? Intendeva dire, noi non arriveremo, noi russi, non arriveremmo a uno scontro diretto con la NATO in Ucraina, perché chiudiamo la partita prima con le bombe atomiche. O eventualmente, se arrivassimo a uno scontro diretto con la NATO in Ucraina, chiuderemmo ugualmente la partita con le bombe atomiche sull'Ucraina, anche se voi inviate soldati della NATO. È chiarissimo il suo discorso, perché uno che ti dice, io so che la Russia è molto più debole della NATO, però noi siamo una potenza nucleare, e lui aggiunse anche dal punto di vista della tecnologia, noi siamo tecnologia nucleare, e noi siamo addirittura in molti settori più avanti dell'Occidente, questo è vero. Direi che la situazione è molto tragica, insomma, anche perché se noi non invieremo soldati a combattere in Ucraina, è chiaro che l'Ucraina è spacciata. Però, Alessandro, prima di chiudere con questa domanda, volevo dirti questo. Tu prima hai fatto riferimento a una serie di decisioni dell'Ucraina, hai parlato dell'arruolamento, del fatto che Zelensky abbia abbassato l'età per arruolare giovani ucraini. Perché è importantissimo riportare queste informazioni? Io qui propongo a chi ci ascolta un metodo. Il problema del nostro tempo è che c'è disinformazione da ambo le parti, c'è propaganda da parte della Russia, c'è propaganda da parte dell'Occidente, quindi molte persone si perdono, dicono, anche mi chiedono, professore, ma come posso fare io a capire più chiaramente che cosa stia realmente accadendo sul campo? Quindi come posso io, molti mi chiedono, salvarmi dalla propaganda di ambo le parti? Questa è la mia risposta, utilizzando un metodo. Il metodo per concedimi l'espressione, fregare la propaganda, sia quella russa sia quella occidentale, che io propongo, è quello di soffermarsi sulle decisioni che sono un risultato delle conseguenze. Che cosa vuol dire? Vuol dire che magari noi sentiamo parlare della battaglia di Chasiv-Yar, magari sentiamo parlare della battaglia, delle battaglie a Kharkiv, sentiamo gli ucraini che dicono tutti i giorni stiamo uccidendo 1 milione di russi al giorno, i russi dicono uccidiamo 1 milione di ucraini al giorno, no, sappiamo come funziona la propaganda, se tu ascolti quello che dicono gli ucraini molto spesso dicono che stanno morendo moltissimi russi. Allora, il metodo che io propongo è quello di soffermarci sulle decisioni dei governi,
Certo.
perché le decisioni dei governi, lì Alessandro, la propaganda non ha scampo. Se faccio un esempio concreto. Se è terminata la controffensiva, Zalusny chiede 400.000 nuovi soldati, tu lì hai la certezza assoluta, con un margine d'errore pari a zero, che la controffensiva è andata malissimo. Se tu, dopo la controffensiva, fai una legge in cui abbassi l'età per arruolare i soldati ucraini, lì hai la certezza assoluta, con un margine d'errore pari a zero, che le cose per l'Ucraina vanno malissimo. Cioè, ci sono dei. Altro esempio, se la NATO autorizza l'Ucraina a colpire con i missili della NATO il territorio russo, lì hai la certezza assoluta, con un margine d'errore pari a zero, che le cose per gli ucraini stanno andando malissimo. Ma d'altronde che le cose per gli ucraini vadano malissimo, te lo dice anche Zelensky, perché non c'è un solo giorno in cui Zelensky non dica che la loro condizione è disperata. Io molto spesso vengo bersagliato perché dico che la condizione degli ucraini è una condizione disperata, ma sono le stesse cose che dice Zelensky. Se Zelensky dalla mattina alla sera dice: non ce la facciamo, ci servono più munizioni, ci serve la difesa antiaerea, ci servono i Patriot, eccetera, eccetera. È Zelensky, non il professor Orsini, che sta dicendo che gli ucraini sono disperati, non ce la fanno, che i russi stanno sovrastando gli ucraini. Quindi, ecco, questo è il mio suggerimento a chi ci ascolta: utilizzare questo metodo. Soffermatevi poi sulle decisioni dei governi, perché quelle decisioni sono una conseguenza di quello che accade sul campo.
O se Israele dopo 8 mesi continua a fare stragi di civili dicendo sì, ma dentro quella scuola c'erano 3 combattenti miliziani Hamas, significa, dopo aver sterminato oltre 40.000 persone, significa che non sta vincendo la guerra, o quantomeno la guerra, come ce l'hanno raccontato, l'obiettivo, la distruzione di Hamas. Non solo non lo stanno ottenendo, ma non lo otterranno mai,
Qui
anzi se la fanno.
torniamo adesso a Israele. Ti ringrazio molto dello
No,
spunto.
ci arriviamo un attimo perché un attimo solo, Ale, volevo dire, forse te la sei persa, che Putin pochi minuti fa ha dichiarato: la Russia pensa di attaccare l'Europa? Siete diventati pazzi, sappiamo di non averne le capacità. Dunque, tu hai citato la dichiarazione che Putin ha fatto con Macron alcuni mesi fa, anche alcuni anni fa, l'ha appena ribadito. E tra
Certo.
l'altro Stoltenberg ha confermato: non rileviamo pericoli imminenti. Questo anche per contrastare una determinata narrazione, no? Quella dobbiamo inviare armi, altrimenti i prossimi saremo noi, no? è come Monaco, la conferenza di Monaco durante prima della seconda guerra mondiale, Putin, il nuovo Hitler, utilizziamo gli ucraini che stanno combattendo per la nostra libertà, per fermare Putin in Ucraina, altrimenti poi attaccherà la Romania, i paesi baltici, la Polonia e poi la Germania.
Guardi, Alessandro,
propaganda.
Tornando al metodo che propongo, e poi ti farò vedere come lo utilizzo anche con Israele, c'è una controprova, basta semplicemente, cioè, se Zelensky dicesse ho da darvi una bella notizia, possono tornare a casa 200.000 soldati, questa sarebbe una prova concreta che la guerra per gli ucraini sta andando molto bene. Se Zelensky dicesse una bella notizia, sono nella condizione di restituire all'Italia i suoi Sampti, sono nella condizione di restituire i Patriot agli Stati Uniti, questo significherebbe che la guerra per l'Ucraina sta andando bene. Quindi è un metodo molto semplice, però ci consente di fregare la propaganda.
Ale, ti faccio una domanda prima di andare alla questione appunto palestinese, al terrorismo di Stato israeliano, perché Putin ieri ha anche detto, prima ha detto Trump vittima di persecuzione giudiziaria, no? Si infila, perché poi fesso non è, si infila nelle elezioni presidenziali americane, ovviamente, ma ha anche detto che l'Italia ha una posizione più moderata rispetto ad altri paesi. E ti volevo chiedere, dato che c'è stata anche recentemente una polemica tra te e il ministro della difesa, che per me politicamente, non personalmente, perché non facciamo critiche personali, anzi ti faccio pure i migliori auguri, perché è stato poco bene alcune settimane fa, politicamente una grande delusione, perché le ha sbagliate tutte, e tu hai avuto una polemica con lui, quindi ti chiedo come si stanno comportando i nostri politici, il ministro degli esteri Tajani, che per me rispetto alla questione palestinese è una vergogna, un pavido, un vigliacco politicamente, ora appena dichiarato morto un italo-israeliano ucciso da Hezbollah, lì pure c'è una guerra, tra l'altro una guerra, la ragione principale di quella guerra è il massacro di palestinesi ad opera del terrorismo di Stato israeliano, tra l'altro qualora dovessero invadere il Libano, già in passato non gli è andata benissimo agli israeliani, perché Hezbollah è infinitamente più armata, l'organizzazione appunto di Hezbollah, addirittura di Hamas, un sostegno iraniano importante, e comunque è un cittadino italo-israeliano, un riservista, un cittadino ovviamente che è andato a combattere con l'esercito israeliano, l'esercito più morale del mondo, così lo descrive quell'altro criminale sanguinario assassino Netanyahu, è morto. Mi dispiace sempre quando muoiono le persone, per l'amor di Dio, soprattutto quando muoiono i bambini. Le ultime cifre pubblicate da Euromed e Human Rights Monitor parlano di oltre 15.000 bambini palestinesi assassinati in 8 mesi dal terrorismo di Stato israeliano. Però prima di arrivare ad Israele, sempre parlando anche della questione palestinese, del comportamento, ti chiedo come si stanno comportando appunto i ministri della difesa e degli esteri italiani, secondo te, sia rispetto allo scenario ucraino e anche la Meloni, sia rispetto alla questione palestinese, al massacro di Gaza, così poi chiudiamo con l'ultima parte appunto su Gaza.
Io credo che basti semplicemente per giudicare Tajani riportare una notizia di poche ore fa, che il governo di Spagna si è unito al processo aperto dal Tribunale Internazionale di Giustizia avviato dal Sudafrica contro Israele per reato di genocidio a Gaza. E lo ha annunciato il ministro spagnolo degli esteri. E quindi tu qui vedi tutta la differenza tra il coraggio del ministro spagnolo degli esteri e l'assenza di coraggio del ministro italiano degli esteri, che è Tajani. Su Tajani ci sarebbero moltissime cose da dire con riferimento a Israele. Intanto che tutta la documentazione scritta mostra che Tajani non ha mai condannato il bombardamento israeliano di Gaza, almeno fino al mese di gennaio. E ci sono stati migliaia e migliaia di morti, Tajani non ha mai pronunciato una parola di condanna. Pensa che ancora o il 24 o il 25 gennaio del 2024 Tajani pubblicava una sua fotografia sul suo profilo X, un tempo Twitter, in cui stringe le mani del presidente di Israele. E se dovessi dire tutte le ragioni per cui Tajani è criticabile con riferimento a quello che sta accadendo a Gaza, non finirei più. Comunque sul mio canale YouTube c'è una messe di dati e di fatti. Non ultimo il fatto che il governo italiano abbia continuato a massacro in corso, a dare armi a Israele con la scusa di rispettare vecchi contratti, eccetera, eccetera. Ma davvero direi Tajani pessimo da tutti i punti di vista, non ha fatto niente per il popolo palestinese, e poi ovviamente lui pubblicizza questo invio di aiuti umanitari ai palestinesi un po' per senso di colpa, un po' per questioni elettorali, perché si va verso il voto, un po' perché anche Biden ha iniziato a criticare Israele. In estrema sintesi, se Tajani non assume misure punitive contro Israele, non è credibile e non ha fatto niente per i palestinesi. Fa qualcosa di positivo per i palestinesi soltanto chi assume misure punitive contro Israele. E per esempio anche il ministro degli esteri spagnolo, il fatto che abbia aderito alla causa del Sudafrica, anche questa è una misura punitiva. E per quanto riguarda Crosetto, diciamo, ho avuto una polemica feroce con lui, principalmente sul mio X, e lui mi ha risposto da lì. Poi oggi ha rilasciato un'intervista ad Huffington Post dicendo, Crosetto ha detto, il problema è che in Italia la discussione si è orsinizzata, io sono una persona intelligente e non mi orsinizzo, questo ha detto. Il problema è questo, noi andiamo verso il voto e Crosetto sta, a mio giudizio, ingannando gli italiani, cioè sta nascondendo agli italiani le sue reali intenzioni, a mio giudizio, e di ciò poi devo dire, sono usciti anche degli articoli per il Corriere della Sera e proprio per Huffington Post che hanno confermato questa mia tesi. La mia tesi appunto è che dopo il voto Crosetto autorizzerà Zelensky a colpire il territorio russo con le armi italiane, cioè sostanzialmente allineandosi alla posizione degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, della Francia, della Germania. E c'è una possibilità che questo non avvenga e dipende dal voto. Se il voto dovesse premiare Fratelli d'Italia, questo verrebbe interpretato da parte di Crosetto come un consenso nei confronti delle politiche di guerra del governo Meloni nei confronti dell'Ucraina. E quindi, se le cose andassero male per Fratelli d'Italia, Crosetto potrebbe essere indotto a moderarsi. Però quello che io penso, e considera che Huffington Post ha pubblicato un articolo interessantissimo ieri, in cui riporta le parole di uno dei più importanti ministri del governo Meloni, uno dei più importanti ministri di Fratelli d'Italia, che ha chiesto di rimanere anonimo, il quale ha detto, sì, il nostro orientamento, l'intento di Crosetto è quello di dare il consenso, l'autorizzazione a Zelensky di colpire il territorio russo con i missili italiani soltanto dopo il voto, perché prima del voto ovviamente Crosetto non vuole perdere voti o comunque non vuole perderli soprattutto in favore della Lega. Crosetto ha risposto dicendo che tutto questo è falso, dopo aver scritto queste cose contro di me è uscito l'articolo di Huffington Post. Però Crosetto non ha attaccato Huffington Post, anzi ha addirittura rilasciato un'intervista molto cortese a quel quotidiano. Certo, sarà molto difficile per il governo Meloni opporsi alla linea di Biden, alla linea della Germania, alla linea della Francia, alla linea dell'Inghilterra, e tanto più che Putin in qualche modo ha messo in imbarazzo Meloni dicendo che l'Italia è il paese con cui la Russia ha i rapporti migliori. Adesso Meloni è in grandissima difficoltà, ancora di più avrà bisogno di autorizzare Zelensky a colpire il territorio russo con i missili italiani, proprio per dimostrare che lei odia intensamente la Russia, odia i russi, odia Putin e così via. Comunque è una bella partita. Io quello che posso dire a chi ci ascolta è: andrete a votare, state attenti, perché a mio giudizio è in atto una manovra da parte di Crosetto per ingannare gli italiani. E tutto qui, voglio dire, fa parte della politica, non è che Crosetto sia per questo un mostro, per carità. E non lo penso affatto, perché poi sul piano personale Crosetto è una persona, io l'ho conosciuto, probabilmente la persona migliore che abbia conosciuto in televisione per correttezza, lealtà nel dibattito pubblico, quindi non c'è assolutamente niente di personale, perché Crosetto mi ha addirittura rimproverato un odio nei suoi confronti, assolutamente non c'è niente di tutto questo, la questione è puramente politica. Io credo che Crosetto stia mentendo e che questa qui, la cosa interessante però sarà questa: la Meloni si trova in una situazione estremamente complicata, perché ha anche rilasciato una dichiarazione che suona come segue, cioè Crosetto, Tajani, la Meloni: la Costituzione italiana non consente al governo Meloni di autorizzare Zelensky a colpire il territorio russo con i missili italiani. Questo, Alessandro, io ti prego di ricordarla questa frase, perché se poi questa autorizzazione dovesse arrivare, noi avremmo la prova certa che Crosetto ha violato la Costituzione italiana, perché se tu prima dici non posso dare questa autorizzazione perché violerei la Costituzione italiana, e poi magari tu questa autorizzazione la dai, sei tu stesso ad avere riconosciuto che hai violato la Costituzione italiana.
Certo.
Quindi la partita si fa molto interessante da questo punto di vista.
Allora, ti faccio l'ultima domanda. Come sai, io seguo la questione palestinese da tanti tanti anni, sono un grande sostenitore della causa e dei diritti violati dei palestinesi. Ieri, tra l'altro, un gruppo cospicuo, migliaia di fondamentalisti, io li chiamo nazionalsionisti, tra l'altro mi fanno molta pena i ragazzi giovani nazionalsionisti ai quali viene inculcato un odio feroce, come veniva inculcato ai giovani nazisti della gioventù hitleriana, tale e quale il meccanismo, ovvero l'odio nei confronti, prima per quanto riguarda i nazisti era l'odio nei confronti degli ebrei, ora è l'odio nei confronti degli arabi. Ieri a Gerusalemme hanno marciato gridando morte agli arabi, minacciando cittadini, malmenando un giornalista che, palestinese che riprendeva quest'atto di violenza razzista, xenofoba, tentativo. Poi qual è la logica? Fare colonizzazione, pulizia etnica. Quello che si vuole fare a Gaza è pulizia etnica per poter recuperare un territorio, tra l'altro prezioso, sul mare, importante anche per fare affari d'oro. Tra l'altro al largo delle coste di Gaza c'è gas, c'è petrolio, dunque una serie di tematiche. Ti dicevo, mi domandavo cosa sarebbe accaduto, ho scritto prima un post, qualora migliaia di palestinesi avessero marciato per le vie di Gerusalemme gridando morte agli ebrei, immaginavo la copertura mediatica, quanto si sarebbe parlato di antisemitismo, che tipo di approfondimenti, perché qual è il meccanismo dell'informazione, lo dico a tutti. Le notizie vengono anche date. Anche Repubblica, che ha una linea per me orrenda rispetto appunto al massacro dei nazionalisti a danno della popolazione civile palestinese, le notizie le riportano. Non è che sul giornale non trovate in 20ª pagina notizia dei bambini palestinesi bruciati vivi o dell'attacco sulle scuole, della strage del pane. Ma il tema qual è? La mancanza di approfondimenti. Mentre quando avvengono determinate questioni vengono approfondite, altre questioni che potrebbero inficiare la linea giustificazionista, no? Loro sono i veri collaborazionisti di Tel Aviv, quindi Israele si sta difendendo, Israele è una grande democrazia, queste altre balle clamorose. Ecco, quando ci sono delle notizie che frantumerebbero questa narrazione, vengono date sì, ma non vengono approfondite. Dunque è stato detto, no? Orde di fanatici israeliani hanno gridato a morte gli arabi per le vie di Gerusalemme, e poi finisce lì, tanto domani ci sarà un'altra notizia, dopodomani un'altra, e tutto viene dimenticato. Anche le stragi dei palestinesi vengono dimenticate facilmente. Ne avvengono due al giorno. Due al giorno, non è una novità, una scuola delle Nazioni Unite bombardata dai criminali terroristi di Stato israeliani. Dunque, e dato che, ripeto, Alessandro ha appena pubblicato questo libro, edito dalla Paper First, che è anche la casa editrice per la quale scrivo io, Ucraina-Palestina, il terrorismo di Stato nelle relazioni internazionali, ed ha coraggio Alessandro a definire quello di Israele terrorismo di Stato, ti domando qual è la situazione a Gaza, non si può neanche chiamare guerra. Chi dice guerra a Gaza dice fake news, è un insulto all'intelligenza chiamare guerra quella a Gaza, mentre invece è guerra tra Hezbollah e Israele. Cosa ne pensi della possibile apertura di un altro fronte, che già di fatto è aperto, però dell'idea che alcuni politici israeliani hanno appunto di poter invadere il Libano, e come andrà a finire questa storia? E perché definisci quello di Israele appunto terrorismo di Stato?
Dunque, il concetto di terrorismo di Stato l'ho introdotto per la prima volta in Italia proprio perché gli italiani sono convinti, sbagliando, che esista un solo tipo di terrorismo, cioè il terrorismo degli attori non statali, come l'ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Shabaab e così via. In realtà, la letteratura scientifica, riconosce l'esistenza di due tipi di terrorismo: il terrorismo degli attori non statali e il terrorismo di Stato, il terrorismo degli stati. Io mi sono occupato di stati del terrore nel mio libro Anatomia delle Brigate Rosse, nella seconda parte di quel libro, che peraltro è uscita la terza edizione di recente, un volume di circa 500 pagine, e nella seconda parte del libro io ho studiato il terrore di Stato sotto Robespierre, quindi nella Francia giacobina, il terrore di Stato sotto Stalin, il terrore di Stato in Cina sotto Mao e il terrore di Stato in Cambogia sotto Pol Pot. Quindi avevo già molto approfondito il tema del terrore di Stato, del terrorismo di Stato, e in questo mio ultimo libro, Ucraina-Palestina, il terrorismo di Stato nelle relazioni internazionali, perché? Perché nel terzo capitolo io spiego che Israele è uno stato terrorista e individuo quattro comportamenti tipici degli stati del terrore, degli stati terroristi, che noi sperimentiamo tutti i giorni con riferimento a Israele. Cioè, il libro parte da una definizione del terrorismo di Stato. Il terrorismo di Stato si può definire come l'uso spropositato della violenza politica per diffondere il terrore tra una popolazione e, per diffondere il terrore in una popolazione e piegarla all'agenda del governo. Cioè, detto più semplicemente, che cos'è il terrorismo di Stato nella mia definizione e comunque nella definizione che prevale nella letteratura scientifica? Il fatto che uno Stato utilizzi la violenza in maniera spropositata per precipitare una popolazione nel terrore, per terrorizzarla, affinché questa popolazione faccia quello che dica il governo, che è esattamente quello che sta facendo Israele. E io individuo 10 comportamenti tipici degli stati del terrore e mostro documentazione storica alla mano che Israele sperimenta questi 10 comportamenti. Adesso non li elenco tutti e 10, ma ne cito soltanto uno: l'uso della fame per diffondere il terrore, quindi l'uso strategico della fame. Questo è tipico degli stati del terrore, tu questo lo trovi sia in Stalin, sia in Pol Pot, sia in Mao, è proprio l'uso strategico, affamare una popolazione, perché la condizione psicologica in cui precipita un individuo che si ritrovi senza acqua e senza cibo è chiaramente quella del terrore. Tu sei un padre e precipiti nel terrore perché sai che tuo figlio morirà di sete o morirà di fame. E Israele, come ne sappiamo, questo è stato detto anche dai vertici dell'ONU e da tanti osservatori autorevolissimi e indipendenti, utilizza la fame per terrorizzare la popolazione palestinese. E quindi, dal mio punto di vista, non c'è dubbio che Israele rientri perfettamente nella categoria terrorismo di Stato, Stato terrorista. In questa mia interpretazione si discosta un po' dall'idea dominante anche tra i critici di Israele, perché molti critici di Israele in Italia, in maniera ottimistica, dicono il problema è Netanyahu. Invece, nella mia interpretazione, che è un'interpretazione sociologica, la questione è più tragica, perché nel mio libro mostro che il terrore di Stato è stato applicato da Israele ben prima che Netanyahu diventasse premier, e esiste da prima. E un esempio di terrore di Stato, per esempio, sono anche i soldati israeliani che spezzano le braccia ai ragazzini palestinesi che tirano le pietre. Anche quello è un caso di terrore di Stato, no? Perché chiaramente quello è un comportamento che uno Stato mette in atto per causare che cosa? Il terrore in coloro che osservano, che chiaramente è un comportamento che terrorizza, no? queste scene mostruose che tu avrai visto di questi soldati israeliani che trattengono, che mobilizzano questi bambini, tendono le loro braccia e spezzano i gomiti con le pietre, spezzano le braccia con le pietre. Questo è un tipico caso di terrorismo di Stato. Se tu guardi i regimi del terrore, Pol Pot, Stalin, Mao, ritrovi le stesse identiche cose, gli stessi comportamenti. E quella chiaramente è una forma di tortura legalizzata, perché se tu immobilizzi un ragazzino e 3-4 soldati, mentre questo urla e si dimena e con tutta calma gli spezzi le braccia, gli spezzi le gambe, questo è un tipico comportamento degli stati del terrore. E non è facile, perché la ragione per cui in Italia il terrorismo di Stato non è stato mai studiato è perché le democrazie occidentali, come dimostra anche il caso di Israele, usano il terrorismo. E allora noi cerchiamo di nasconderlo con questo stratagemma, dicendo: ah no, non guardate al comportamento degli stati, perché esiste soltanto un tipo di terrorismo, che è il terrorismo degli attori non statali. Non mettete il naso in questa storia del terrorismo di Stato, altrimenti viene fuori che anche, dicono le democrazie occidentali, che anche noi utilizziamo il terrorismo dall'alto. E questo è soltanto un capitolo del mio libro, in realtà sono 5 capitoli, ognuno dei quali è dedicato a un argomento diverso e cerca di rispondere a una domanda al centro del dibattito internazionale. Il terzo capitolo è dedicato al terrorismo di Stato di Israele. E poi un'altra, forse la cosa più importante che vorrei dire in questo incontro con te, riguarda l'indipendenza della magistratura israeliana. Io ho pubblicato sul sito di cui sono direttore, appunto sicurezzainternazionale.com, un articolo per spiegare che la magistratura israeliana, a differenza di quello che pensano molti in Italia, non è affatto indipendente. Per quale motivo? E perché per poter condurre un'occupazione militare brutale per così tanti anni, dal 1967 fino ad oggi, hai, Alessandro, questo è un punto fondamentale che voglio dirti, hai assolutamente e necessariamente bisogno della complicità della magistratura. Certo. Perché se la magistratura israeliana colpisse il 100% dei soldati che commettono dei crimini atroci contro l'umanità, che sparano in testa ai bambini palestinesi, semplicemente l'occupazione militare brutale non potrebbe andare avanti, perché si creerebbe un urto tra i poteri dello Stato che sarebbe paralizzante. Ti fornisco un esempio. Il 5 giugno del 2023 i soldati israeliani hanno sparato nella testa di un bambino palestinese in braccio al papà innocente, la persona più onesta del mondo, hanno sparato in testa al figlio mentre era in braccio al papà. Il bimbo si chiama Mohammed Haitham Al-Tamimi, 5 giugno 2023, quindi ben prima della strage di Hamas del 7 ottobre del 2023. Quando questo papà è andato a protestare dai soldati israeliani perché avevano sparato in testa al figlio di 2 anni e mezzo, Mohammed Haitham Al-Tamimi, i soldati israeliani per tutta risposta hanno sparato nel petto di questo papà disarmato. E lo sai qual è stata la punizione che ha ricevuto questo soldato che ha sparato nella testa di un bambino di 2 anni e mezzo? Una reprimenda, un rimbrotto. Ecco, nella quasi totalità dei casi, quello che fa la magistratura italiana è fare quello che fa la magistratura israeliana nella quasi totalità dei casi è fare finta di non vedere queste violenze. Quando è costretta a perseguirle, infligge pene leggerissime, quindi pene molto lievi per reati che meriterebbero l'ergastolo, i soldati israeliani meriterebbero l'ergastolo, e vengono inflitte pene del tipo la sospensione dal servizio per 6 mesi. In molti casi la magistratura israeliana non è indipendente ed è complice di questi massacri perché se le beve tutte. Quindi il soldato israeliano dice: ah, ma io pensavo, e questo è il caso tra l'altro, io pensavo che lui fosse un terrorista, mi ero sbagliato. La magistratura israeliana dice: ah, vabbè, pensava che fosse un terrorista. 6 mesi di sospensione dal servizio o addirittura un semplice rimbrotto. Quindi è assolutamente falso, è assolutamente falso che la magistratura israeliana sia una magistratura indipendente, perché se fosse indipendente l'occupazione militare brutale di Israele nei territori palestinesi semplicemente non sarebbe possibile, perché la magistratura israeliana dovrebbe mandare in carcere o all'ergastolo centinaia di soldati israeliani, dovrebbe mandare in carcere non so quanti premier israeliani, non so quanti comandanti dell'esercito israeliano, non so quanti generali dell'esercito israeliano. In altre parole, quello che sto cercando di spiegare, io faccio riferimento soprattutto agli studi di Parsons, che una società deve torcersi dal punto di vista sistemico per raggiungere un obiettivo difficilissimo. Lo dico con parole più semplici: siccome è un obiettivo difficilissimo per Israele occupare i territori palestinesi per 60 anni con una popolazione continuamente in rivolta, siccome questo obiettivo da raggiungere è difficilissimo, tutta la società israeliana deve torcere, tutta la società israeliana si deve flettere per conseguire questo obiettivo, e quindi anche la magistratura israeliana, perché è un obiettivo troppo difficile da conseguire che l'esercito israeliano non potrebbe conseguire senza l'appoggio di tutti i poteri dello Stato. Quindi la cosa più importante che voglio dire in questa diretta è assolutamente falso, è profondamente falso che la magistratura israeliana sia una magistratura indipendente, come dimostra il caso di Mohammed Haitham Al-Tamimi.
A parte ti faccio i complimenti perché non dimentichi certi bambini, perché poi se sono palestinesi ci dimentico, vengono ignorati i nomi anche. Io ieri ho pubblicato una storia, il volto di quel bambino che non ha più volto perché è stato decapitato dalle bombe israeliane durante il bombardamento della tendopoli a Rafah. Tra l'altro questa cosa che è importante che ha detto Alessandro, lo dico a tutti perché io spesso definisco ostaggi gli innocenti israeliani in mano alla Hamas e ostaggi gli innocenti palestinesi, migliaia in mano appunto alle autorità israeliane, e qualcuno diceva: ah, ma alcuni sono ostaggi, gli altri sono prigionieri. No, sono sempre ostaggi, proprio in virtù di questa corruzione etica della magistratura israeliana, che di fatto è una componente al servizio di uno Stato che colonizza, altrimenti non sarebbe stata possibile la colonizzazione, che avviene chiaramente mediante attraverso terrorismo di Stato e attraverso pulizia etnica, altrimenti non ci sarebbe stata. Ma storicamente la colonizzazione di tanti tanti paesi è avvenuta grazie alla pulizia etnica. Dunque, anche dato che gli ostaggi palestinesi in mano a Israele dal 7 ottobre in poi, arrestati in Cisgiordania, sono migliaia, ho letto oggi più di 6.000 ostaggi, quando si parla di liberazione degli ostaggi bisogna parlare di tutti gli ostaggi, anche perché molti ostaggi palestinesi sono in mano israeliana ben prima del 7 ottobre, ben prima. Alessandro, io ti ringrazio. La Spagna, oltre ad essersi a sposare l'accusa di genocidio avanzata da uno Stato, tra l'altro, che ha sconfitto l'apartheid, come il Sudafrica. Nelson Mandela, che veniva considerato, tra l'altro, prima di riuscire a vincere e a diventare presidente del Sudafrica, addirittura un terrorista, pensate come i punti di vista siano importanti, era un grande sostenitore della causa palestinese, amico anche personale di Arafat, quando Arafat veniva considerato un terrorista. E vi dicevo, la Spagna sostiene l'accusa di genocidio avanzata da Sudafrica presso il Tribunale Internazionale di Giustizia, che è un organo delle Nazioni Unite, il più importante, e in più ha riconosciuto lo Stato di Palestina, così come l'Irlanda, la Norvegia e l'altro ieri anche il Parlamento della Slovenia. Qui tutto tace, salvo i cittadini che si organizzano. Io, Alessandro, abbiamo creato, io insieme ad altri attivisti, un'associazione che si chiama Schierarsi, abbiamo raccolto decine di migliaia di firme per una legge iniziativa popolare per il riconoscimento di Stato di Palestina. Nei prossimi giorni vi avviseremo, ora le stiamo certificando perché ne servono appunto per legge 50.000 certificate, non è change.org, questo si tratta proprio di firme certificate con i certificati elettorali e tutto quanto, è un'operazione molto complicata che stiamo facendo bene, speriamo. E quindi questo ultimo fine settimana, quindi 8 e 9, sabato e domenica, raccoglieremo per l'ultima volta le firme nei banchetti. Andate sul sito di Schierarsi per vedere appunto dove saremo presenti, mentre invece fino al 15 giugno le continueremo a raccogliere online a un piccolo costo, un euro e qualcosa, neanche un centesimo va a Schierarsi. Questi denari vanno a chi certifica le firme online. Purtroppo il governo italiano non ha creato una piattaforma gratuita per raccogliere le firme per leggi di iniziativa popolare. Insomma, si tratta di democrazia diretta. Ringrazio Alessandro e ricordo appunto che il suo libro è nelle librerie o anche nei negozi online. Ucraina-Palestina, il terrorismo di Stato nelle relazioni internazionali, edito dalla Paper First. Grazie Alessandro.
Grazie a te, grazie, ciao.